siamo tornati di nuovo con voi, diamo anche il buon pomeriggio agli amici di Radio Tua, perché nella discussione abbiamo salutato gli amici di Facebook da un pezzo e ci scusiamo, non li abbiamo salutati in diretta, vabbè pazienza, ci risolveremo lunedì. Gli amici di Radio Tua, sui 98.5 Ancona Marche, li salutiamo. Che vi devo dire, a me Cagni piace.
Ma ragazzi, tanto nel bene e nel male dà sempre l'opinione.
Nel bene e nel male, ha fatto una questione su un passaggio di Conte, però vedi che ha diviso il pubblico. C'è chi è d'accordo con lui e chi dice: no, mister, ma che dici? Ma in fin dei conti, che cosa?
Non era sul contenuto quanto sul tono utilizzato da Antonio Conte in quel passaggio.
Va bene, andiamo avanti, perché poi non abbiamo parlato della risposta che ha dato lui ad Eriksen.
Sì, è vero, lì
l'abbiamo solo sottolineato.
Bisognerebbe concentrarsi un pochino di più.
Adesso lui aveva detto: Eriksen, in nazionale almeno qui gioco.
Io gioco sempre.
Qua invece come gli ha risposto Conte? Quindi Eriksen, che arrivano ce la spiegano.
Esatto, Eriksen ha giocato il giusto e ha dimostrato il suo valore quando ha avuto un'opportunità. Quindi bastone
spazio.
E carota, bastone
dice carota. Avrà spazio.
Sì. Ma
io
non lo so.
Vabbè, dubito che
un po' anch'io,
frase.
Però vediamo.
Però insomma, non dovrebbe giocare. Viene preferito
in questo momento Brozovic. Sì.
Vediamo un po' che ne pensano i nostri che stanno per arrivare.
Presentiamo il super terzetto,
questo è il terzetto del venerdì.
Marchio di fabbrica del nostro venerdì pomeriggio su TMV Radio, Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Marco.
Ciao
buongiorno
Massimo.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno a chi mi mette sempre in linea con voi. Che ha una voce che se io sono un po' giù di morale, non lo so come mai, è sempre allegro, gentile.
Ma chi?
Volevo, non
Petroselli.
So il nome.
Daniele Petroselli,
so.
Che ti saluta.
Veramente bravo.
Ma perché sei giù di, che c'hai? Sei giù di morale?
No, sto dicendo che
no, ma noi qua possiamo pure fare un po' di, capito, terapia,
girando, cioè, un po' le palle.
Poi che io dici,
guarda. Carino, gentile, che non mi girano più.
Oh, meno male. Allora lo chiamerò pure io stasera, no, Petroselli.
Potremmo
perché...
organizzare anche per gli ascoltatori
tutti.
Una linea Petroselli,
sì,
se avete bisogno.
Diamo il telefono e chiamiamo tutti Petroselli, perché in questo momento ci girano a tutti e questo è il problema.
Io lo chiamo anch'io stasera.
Va bene.
Perfetto. Allora,
ti passo il numero.
Faremo
avere
il numero di Daniele Petroselli.
Massimo,
magari
vai.
Può servire anche ad Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, ben trovato.
Vai. Che non ho bisogno di terapie, sono carico per il campionato. Un saluto carissimo a tutti.
Ciao Alessio, ben trovato. E c'è anche il bomber Bruno Giordano. Ciao bomber.
Vediamo com'è dalla voce che chiamiamo.
Buon pomeriggio, un abbraccio a tutti.
Come stai? Tutto bene? Tu sei sereno? Che c'è? Hai avuto qualche problema? Non lo so. Bruno, vuoi?
No, tutto bene. Tranquillo. Sei tu che ogni tanto manchi all'appello.
Lo so, purtroppo qualche problema mi è successo, però abbiamo risolto.
Sono risentiti, hai visto?
Lo so, che devo fare? Ho cercato di dare delle mie spiegazioni, però se non le hanno accettate, pazienza. Se ne faremo una ragione. Allora, a parte gli scherzi, mi date un vostro pensiero sulla risposta di Conte ad Eriksen? Perché Eriksen, da quello che abbiamo capito, non gioca nel derby.
Non dovrebbe giocare per ora. Brozovic favorito sul
giusto, sbagliato, e gli ha risposto come? Avrà il suo spazio.
Gli ha detto: no, avrà il suo spazio, ha giocato il giusto, soprattutto questo è il passaggio chiave.
Ha giocato il giusto. Alessio Tacchinardi, parto da te.
Non ha giocato il giusto. Non ha giocato il giusto, perché abbiamo già affrontato la problematica di Eriksen. Eriksen è un giocatore che meriterebbe perlomeno di fare 4-5 partite di fila per dare un giudizio a un giocatore. Però sappiamo come vuol giocare Conte, sappiamo l'idea del centrocampista che ha Conte, e detto proprio chiaramente, non è sicuramente il suo giocatore ideale, cioè non è quel giocatore che lui vuole nel campo. Quindi in questo momento qua predilige un giocatore alla Vidal come caratteristiche, e Eriksen lo può usare partita in corsa. Però se pensiamo che Eriksen possa diventare il cardine di questo centrocampo, non lo sarà mai, secondo me.
Bruno Giordano.
Beh, sono d'accordo con quello che ha detto Alessio, cioè se non ha giocato neanche 10 minuti nella partita contro Lazio, dove lì i numeri 10 sono stati prima Barella e poi Sensi, insomma una partita che per 10, 15 o 20 minuti, adesso non ricordo bene, l'Inter era anche in superiorità numerica, non credo che abbia giocato il giusto, perché qui stiamo parlando veramente di un giocatore importante, che sono d'accordo con quello che ha detto Alessio, a tutti i calciatori andrebbe dato un periodo di 3 o 4 o 5 partite da giocare e dimostrare. Non puoi prendere una squadra per mano giocando mezz'ora, poi ti giochi un'ora e un mese dopo, insomma. Soprattutto a livello di morale, questi sono giocatori che tra virgolette andrebbero coccolati, gli si dà la loro opportunità, però è un dato di fatto. Vidal arriva dopo due giorni, gioca titolare tutte le partite, ed Eriksen no, è un tipo di giocatore forse che non va bene per il modo di concepire il calcio di Conte. E si va avanti così, insomma.
Massimo, sei d'accordo anche tu? Non è cosa
allora, è logico che sono d'accordo, però secondo me a Conte non piacciono quei giocatori, stai attento, che se vincono c'hanno quella faccia, se c'hanno la stessa faccia, se stanno fuori c'hanno la stessa faccia, se giocano 20 minuti c'hanno la stessa, cioè quei giocatori che sono piatti. Secondo me questo giocatore come caratteristiche proprio di personalità è piatto, ed è per questo che Antonio ha prescelto.
Che dove stai? No, ti abbiamo perso per un attimo. Dove sei? In che la linea è andata?
Sono in macchina.
Ah, ok, dicevi.
Sto cercando un benzinaio che sono in riserva.
Ah, vabbè. Bene.
Non lo sto trovando, quindi sono abbastanza preoccupato. Sto dicendo che a parte il giocatore, quindi il valore del giocatore, a parte le soluzioni tattiche che può dare, perché non dimentichiamoci che lui per inserire Eriksen ha cambiato e rivoluzionato il suo modo di giocare, attenzione.
Ma l'ha messo una volta.
In cui gioca Eriksen, come no? Certo, gioca lui e ha allargato i due davanti. Quando gioca lui devono allargarsi i due davanti, cosa che lui non voleva mai. I due davanti e uno dietro.
Che
quindi lui però, io lo dico, a lui non piacciono i giocatori che sono lì e che non hanno, ma l'ha detto anche lui in conferenza, tante cose, anche tipo una cosa.
No, vabbè, tu dici non gli piacciono i giocatori piatti, cioè dall'espressione ti sembrano giocatori piatti. Fermo un attimo, Massimo, poi mi sembra che Tacchinardi vuole dire qualcosa, però aspetta, ma Alessio, vengo subito da te. Voglio sentire da Alessandro Rimi, l'inviato tutto mercato web e anche della radio. Alessandro, mi dai la probabile formazione? Intanto buon pomeriggio.
Ciao, Ale.
La probabile formazione dell'Inter?
Sì, perché non ci sono molti dubbi. Bentrovati ragazzi, per quanto riguarda Antonio Conte, anche perché ci sono veramente tanti tanti assenti, da capire se effettivamente poi Sanchez, sulla base di ciò che è stato raccontato dal Cile, sarà disponibile per questo match. Anche se Conte ha detto non voglio neanche forzare la mano, perciò se sarà lui a prendersi le responsabilità, bene, altrimenti preferisco aspettare. E poi evidentemente tutti coloro i quali sono in attesa dell'esito dei tamponi, perciò qualcuno potrebbe, nel caso in cui si fossero negativizzati, potrebbe essere a disposizione, magari altri invece no. Al momento sono tante le defezioni, perciò le scelte sono quelle che sono, ovvero sia obbligate. Andanovic in porta, D'Ambrosio e Kolarov ai lati di De Vrij nella difesa 3, Hakimi e Perisic, nonostante la botta con la nazionale dovrebbe andare in campo dal primo minuto, non sono gravi i suoi problemi, sicuramente non gli precluderanno la possibilità di giocare questo derby. E poi Barella, Vidal con Brozovic più avanti al momento rispetto ad Eriksen, e la coppia d'attacco Lukaku, Lautaro, Martinez, perciò al momento un 3-5-2 e non nel consueto 3-4-1-2 con il trequartista.
Quindi queste sono le scelte. Alessio, volevi dire qualcosa e ti chiedo se sei d'accordo o se pure in questo tipo di partita, in questa formazione, avresti messo Eriksen dal primo minuto.
No, ma adesso io non è che voglio fare voglio fare la formazione Antonio Conte, però la domanda tua a me, a Bruno e a Massimo era che Conte ha detto ha giocato il giusto. Massimo dice non è uno, è abbastanza piatto e tutto, ma il giocatore lo si conosceva. Se Conte dice ha giocato il giusto, non ha giocato il giusto perché non è il prototipo del centrocampista che vuole Conte. Quindi giocare giusto, faccia bene, si incazzi, non si incazza. Se Conte non lo fa giocare è perché non lo reputa. Bruno ha detto bene, Vidal è arrivato in un secondo, è andato in campo senza condizioni, si allenava a Barcellona, sulle strade di Barcellona, l'ha messo dentro perché sa le caratteristiche, conosce le caratteristiche ed è esaltato dalle caratteristiche di Vidal. Eriksen non è il giocatore che si incazzi o non si incazzi, se sia fuori o non sia fuori, che poi ognuno ha il suo carattere, ma penso che non sia il centrocampista ideale per il mister Conte.
Ci sono anche degli ascoltatori che si esprimono su questo. Vidal e Barella dietro Eriksen sarebbe tanto brutto per Conte, ci chiede Piero da Taisano.
Bruno, tu che dici? Sia la domanda un po' alla formazione, perché in effetti diciamo così, che Brozovic sembra quello che degli ascoltatori preferiscono più, questo tipo di centrocampo con Barella, Vidal ed Eriksen. Bruno,
ma guarda, cioè, l'Inter ha tanti bravi giocatori, bravissimi giocatori, metti, fai il suo, però così si percepisce a distanza che l'unico che non viene preso nella considerazione, diciamo, giusta al 100% è proprio Eriksen, perché da Gagliardini a tutti gli altri, insomma, a livello così mi dà proprio la sensazione che ci sia un qualcosa che con questo giocatore non si riesce mai ad andare a dama. È quello che diceva Massimo, ci può stare, però cioè, io vedo la faccia di Pirlo quando giocava, era la stessa. Pirlo è stato uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio. Non è che se uno a volte fa vedere che si arrabbia o un altro si fa una risata, chiama. La personalità mi sembra che ci sia, perché batte il calcio di rigore contro l'Inghilterra, è il capo della sua nazionale nel Tottenham. Non dico solo lui, ma anche lui ha trascinato il Tottenham a una finale di Champions. Non penso che dall'oggi al domani.
Senti, io vi devo dire la verità. Io ci vedo un limite dell'allenatore con questo giocatore. Ci vedo un limite che non riesce a dare, non rientra nel suo atteggiamento, nella sua idea di gioco. Va via, scartato.
Io posso dire soltanto che Eriksen adesso viene inquadrato come un trequartista, ma Eriksen può giocare tranquillamente anche come mezzala.
È vero, l'ha fatto nel Tottenham.
L'ha fatto soprattutto in Inghilterra.
È vero.
C'era adesso
Bruno, no, dico brevemente, Bruno, però se un allenatore preferisce uno che ti intercetta 50 palloni a partita al posto di 12 o 10, non è quel giocatore con le sue caratteristiche, perché tu hai spiegato benissimo Eriksen cosa ha fatto, cosa continua a fare, perché è un giocatore anche nell'atteggiamento, hai nominato Pirlo e sono d'accordissimo con te, però qua è... Perché preferisce Gagliardini a Eriksen? Perché Gagliardini...
Sono d'accordo con te, perché lui ama quel tipo di centrocampista.
Certo.
Sono
d'accordo. Quindi, come hai detto, non è un prototipo di centrocampista.
Però non vorrei far passare, e soprattutto a volte la stampa, che Eriksen non sappia più giocare a pallone. Questo è il concetto che non voglio far passare.
Però per me, ad esempio...
un allenatore preferisce un tipo di giocatore, sto d'accordissimo. Come te giustamente hai detto, non mi permette di fare la formazione. Però se mi dici un parere su Eriksen, per me è un top giocatore.
Per me è quasi più giustificato quest'anno, perché a Vidal piuttosto che l'anno scorso che era solo Gagliardini, senza nulla togliere a Gagliardini, però c'è una differenza.
Prima di andare da Massimo voglio ringraziare e salutare Alessandro Rimi e lo lascio al suo lavoro. Alessandro, grazie.
Ciao Ale, grazie
per l'invitazione. Poi mi preparate il collegamento Sponda Milan, così vediamo anche un po' le scelte del Milan e le discutiamo un attimo al volo, così chiudiamo un po' la parentesi derby. Massimo, vengo da te e chiudiamo un po' questa cosa di Eriksen. Ma Massimo, c'è Brambati c'è o non c'è? Vabbè, ma Massimo sta...
non lo sentiamo, la ricerca guida. Della pompa di benzina.
Ricontattiamolo e vediamo un attimo. E mi fai invece, che mentre aspettiamo il collegamento Sponda Milan, riprendere il sondaggio degli uomini che potrebbero essere, sì, che abbiamo fatto questo confronto, quali uomini potrebbero essere decisivi, più decisivi da una parte e dall'altra?
Assolutamente sì, Marco, perché avevamo proposto Lukaku e Lautaro Martinez per quanto riguarda l'Inter, nel Milan ovviamente l'asse Ibrahimovic-Çalhanoğlu per quanto concerne invece l'attacco. Al momento regge il primato di Zlatan Ibrahimovic nel sondaggio, di poco davanti a Romelu Lukaku, con Lautaro Martinez terzo e Çalhanoğlu ultimo nelle preferenze degli ascoltatori.
Allora, abbiamo ripreso Massimo. Massimo, vengo da te, poi pensate già agli uomini che potrebbero essere decisivi da una parte e dall'altra in questo derby, uno per uno me lo prendete. Massimo, chiudiamo un po' questa cosa su Eriksen. Non so se hai sentito il dibattito tra Tacchinardi e Bruno.
Via, non mi avete più richiamato.
No, adesso danno lì. Non lo sapevamo che è ricaduto, non avevamo avuto il okay. Era un po' la chiusura su questa cosa, che ad esempio gli ascoltatori dice sarebbe meglio forse far giocare Barella,
cioè,
riassumo
il messaggio dell'ascoltatore, dice Barella e Vidal dietro Eriksen fa così tanto schifo a Conte. Questo è un po' il messaggio che era arrivato, Massimo.
No, ma lui, te l'ho detto, secondo me
sul giocatore a livello di valore non ha dubbi. Il problema è che hai dubbi sull'attaccamento al progetto che c'è e alla voglia di vincere. Secondo, questa è una mia idea, eh. Poi posso pure sbagliare, però insomma,
no,
da quello che insomma percepisco io, la sensazione.
No, ci mancherebbe. Quindi tu questo, mi date, allora c'è intanto anche Pietro Mazzara per il collegamento per la probabile formazione del Milan. Pietro, ti saluto un attimo, vengo subito da te intanto. Ciao Pietro.
Ciao Pietro.
Ciao ragazzi.
Allora, però volevo chiedere, mi prendete un uomo per parte che potrebbe essere, diciamo così, determinante, quindi l'uomo chiave? Bruno, parto da te, da una parte e dall'altra, se dovessi
indicarmi. Poi sfida dal grande attaccante, quindi...
Beh sì, è chiaro che si va su quelli, potrebbero essere anche gli stessi portieri che vanno a contrastare i prodezzi, non so, di Lautaro piuttosto che Ibrahimovic, ma questi sono scontati, insomma. A me piace l'esterno a destra, Salamakers, io credo che possa mettere in difficoltà sinistra, da quella parte un po' l'Inter, e da parte dell'Inter per Lautaro, Lukaku e un altro giocatore che a me piace tanto è anche lo stesso Brozovic, che sta a fare le due fasi molto bene, insomma, sì, giocatori importanti ce ne sono da una e dall'altra parte.
Alessio Tacchinardi?
Ma scontato dire Ibra, anche se mi auguro, visto che è un amico, che faccia un grande derby, perché per tutti è uno spettacolo vederlo in campo. Dico Çalhanoğlu perché nell'assenza di Ibra forse è stato quello che è cresciuto molto più a livello mentale di tutti, e quindi è una posizione anche delicata per se va a incontrarsi con Brozovic, può dargli molto fastidio, e quindi dico Çalhanoğlu. E dall'altra parte può essere Lukaku, perché è un grande giocatore, ma dico Barella perché l'ho visto anche in nazionale, e Barella, per un centrocampista come sono stato io, è un giocatore molto molto interessante che continua a migliorare, quindi è un giocatore di grande avvenire italiano, quindi dico Çalhanoğlu e Barella.
Tra l'altro, piccola curiosità, Çalhanoğlu è in scadenza di contratto a fine stagione, quindi situazione spinosa.
E andiamo Massimo, ti vuoi scegliere due protagonisti, uno per parte?
Sì.
Vai.
Io credo anch'io, credo Ibrahimovic e Romagnoli
nel
da
Milan.
Una parte. Dall'altra Vidal e Barella.
Mazzara, mi dai la probabile formazione del Milan?
Ah, non li vuoi i miei due uomini derby?
No, prima dimmi la formazione, dai, del Milan.
Allora, la formazione, il dubbio lo scioglie domani mattina Pioli, perché oggi ha provato ancora una volta diversioni. Secondo me deve scegliere se fare una partita di attacco e quindi rischiarsi uno tra Brahim Diaz e Leao, oppure andare un pochino più a proteggere la fascia sinistra e di conseguenza anche la fascia destra, riproponendo il terzetto composto da Castiglieco, Çalhanoğlu e Salamaker, palle di Ibrahimovic, con il belga a sinistra, dove a mio modo di vedere ha sempre fatto meno bene rispetto a quando ha giocato sulla banda opposta. Quindi Donnarumma in porta per la sua presenza numero 210 con la maglia del Milan, Calabria, Kier, Romagnoli, che ritrova anche la fascia di capitano, e Theo Hernandez in difesa. Io ti metto Bennacer, che sì, in questo ordine, proprio perché poi magari che sì può andare anche a chiudere e a coprire le discese di Theo Hernandez a sinistra, Castiglieco, Çalhanoğlu, Salamakers e Ibrahimovic. Questo dovrebbe essere per ora la probabile formazione. Attenzione però al ballottaggio Diaz Castiglieco, nel caso Brahim Diaz va a fare l'esterno di sinistra e Salamakers di passo a destra.
Queste potrebbero essere probabili scelte. Sentite, prima siamo per andare in pausa. Prima sì. Pioli ha detto questo è un esame.
Sì,
no?
Ha parlato di esame.
È un esame importante, perché insomma è un esame, vi chiedo, che può darci delle indicazioni, diciamo, dove può arrivare il Milan, sì o no? O è troppo presto, oppure già ci può dare una consistenza di questa squadra? Brambati.
No, secondo me è troppo presto, è un esame interlocutorio, ma è troppo presto, perché abbiamo visto comunque
che dentro i campionati ci sono diversi campionati e quindi una squadra che può partire in un certo modo e far pensare a un certo valore, poi magari il proprio valore non è il valore esatto, non è poi quello. No, io credo che sia un esame interlocutorio. Certo, diciamo una cosa, è il primo esame importante per il Milan, perché il Milan finora ha giocato col Crotone, col Bologna e con la Spezia. Di tre squadre, di cui due sono neopromosse e che forse hanno, anzi sicuramente hanno pochissima esperienza di categoria. Ha sofferto in Portogallo, in Europa League, in maniera, io direi, quasi vergognosa, perché onestamente soffrire così una squadra decisamente sotto il livello del Milan e adesso fare la qualificazione al 120esimo per poi andarsela a giocare a rigori, tra le altre cose, insomma, non è incoraggiante. Poi che il Milan stia passando un buon momento va bene, però se il buon momento lo prendiamo in considerazione delle ultime 12-13 partite dell'anno scorso, che a mio avviso lasciano il tempo che trovano, e la Spezia, Crotone, Bologna, va bene, allora è un esame in funzione di tutto quello che ci ha fatto vedere Pioli e il suo Milan fino ad ora. Ricordiamoci che l'ultimo derby di Pioli lo stava vincendo 2-0, l'ha perso 4-2, non dimentichiamo, il primo tempo stratosferico, ma secondo tempo vergognoso, una partita che avevano in pugno, sono riusciti a perderla. Anche dal punto di vista della personalità,
soprattutto mi viene a dire dal punto di vista della personalità.
Tacchinardi,
secondo me è il vero esame per il Milan. È vero che è presto, però è anche vero, per tutte le ragioni che ha spiegato Massimo, per proprio loro stessi, per aumentare o no l'autostima, per misurarsi veramente contro una squadra da titolo, una squadra fisica, una squadra di carisma, una squadra fatta per vincere, è proprio la partita giusta per sentire, capire a loro stessi se sono veramente una squadra da titolo, una squadra da arrivare, provare ad arrivare nei primi quattro, stare nei primi quattro, oppure una squadra che manca ancora qualcosa. Per me manca ancora qualcosa, ma sicuramente un appuntamento troppo importante da sbagliare.
Bruno?
Sono d'accordo con Alessio, con Massimo, insomma, queste sono partite che però ti indirizzano in positivo e in negativo.
Esatto.
Chiaro che non diventa un modo definitivo se vinci, perdi o pareggi, però ecco, una vittoria ti può indirizzare a fare un certo tipo di campionato rispetto a quello che potevano essere i programmi. Se perdi bisogna vedere poi il contraccolpo nelle partite successive, perché poi le altre potrebbero allungare. È una partita molto molto importante, perché come è stato detto questa è una delle partite più importanti già tra le grandi squadre, e poi soprattutto perché è un derby, e sappiamo i derby poi che ti danno a livello di sensazioni attraverso il risultato positivo o negativo che sia, però ecco, ti può indirizzare in positivo e in negativo.
Pietro, è questa la sensazione? Vi saluto, che poi devo andare in break.
Ma la sensazione sul lato Milan è che comunque nel post lockdown ha dimostrato, perché le condizioni sono ancora quelle, di poter essere una squadra che può portarsi a casa gli scalpi delle grandi, perché comunque Milan a luglio alle 11 di sera perdeva 2-0 in casa contro la Juventus, la ribalta 4-2. Di certo c'è che è un esame importante. L'Inter è l'ultima big diciamo che manca nel novero di quelle da affrontare nel post lockdown. Sicuramente, come dicevano gli ospiti in studio in collegamento, c'è la voglia di misurarsi contro una squadra che oggi oggettivamente è più forte del Milan. Quindi vedremo, insomma,
vedremo,
sicuramente certo. I fantasmi di quel derby ci sono ancora. Terra linea.
Bene, grazie a Pietro Mazzara che salutiamo. Adesso
ciao,
andiamo
Pietro.
In break e poi ritroviamo Tacchinardi, Giordano e Brambati, perché andiamo a parlare di Juve, Napoli e Lazio. Tra pochissimo. Siamo tornati nuovamente con voi in studio, Marco Piccari e Jacopo Erba. Buon pomeriggio, Jacopo. Siamo nel pomeriggio di Maracanà, stiamo insomma affrontando tanti argomenti. Vi ricordo anche, vi segnalo insomma sempre la possibilità di scaricare l'app che vi consente di stare connessi con noi attraverso tutti i mezzi che avete a disposizione, dallo smartphone al PC al tablet, e quindi vi consente di sentire e vedere la radio, quindi tutta la programmazione, tutti gli ospiti che intervengono, andando sul sito poi TMV Radio Sport potete riascoltare i podcast, e soprattutto andando nella sezione come ascoltarci potete anche individuare altri modi per poter vedere la nostra radio e sentirla. Siamo ad esempio sull'808 di Sky con il gruppo Yes TV. Vi ricordo anche l'860 del digitale terrestre in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, nonché una serie di frequenze in FM nel nord della Lombardia, siamo a Crema, Lecco, a Bergamo, e quindi anche gli amici di Bergamo ci possono ascoltare, nonché nelle Marche sui 98.5 con Radio 2, e poi presto ci saranno altre novità. Un'altra è quella del canale 60, lo ricordiamo, Sport Italia, con la Smart TV tasto rosso, cliccate e all'interno del bouquet trovate la radio, quindi questa interazione continua con noi la potete veramente fare in tutti i modi.
Mi raccomando, 3382-0093 è sempre il nostro numero per i messaggi. Siamo anche molto attivi su Facebook, Instagram e Twitter.
Bene, allora ripresentiamo la squadra e cambiamo argomento. Adesso lasciamo il derby, andiamo un po'. C'era pure una domanda di un ascoltatore che io vorrei girare proprio ai nostri amici, che riguardava un po' il centrocampo della Juventus. Quindi, bene, sentiamo un attimo e poi andiamo su Napoli e Lazio, che sono impegnate con altre due partite molto importanti, il Napoli con l'Atalanta, e la Lazio va a fare visita
alla Sampdoria di Claudio
Ranieri. Un po' di assenze.
Stava presentando anche Akpak, però oltretutto ci sono ancora Massimo Brambati, Alessio Tacchinardi e Bruno Giordano, ci sono i nostri ascoltatori al 3312-00213. Ripartiamo allora dal centrocampo della Juventus, Marco, perché dovrebbe toccare a quella che secondo Pirlo dovrebbe essere la cerniera titolare della sua Juventus. Per la prima volta Arthur e Bentancur insieme di fianco in mezzo al centrocampo bianconero.
Un ascoltatore ci segnala: ma con un centrocampo così non mancano un po' di centimetri a questa squadra?
Di forza fisica.
Esatto, forse rigiro la domanda ai nostri ospiti e parto da Alessio Tacchinardi. Alessio.
Ma sì, ci può stare, è sicuramente grande curiosità, indipendentemente da Pirlo, indipendentemente da come farà a giocare poi la Juventus il suo allenatore, che incasterà sia davanti che in mezzo soprattutto, però c'è curiosità nel vedere questo centrocampo, Betancur e Arthur, che sono entrati l'ultima mezz'ora, 25 minuti a Roma, e hanno dato comunque in 10, hanno dato comunque una spinta, un fostro, un dinamismo, un'intensità sicuramente differente. Ora, adesso è da vedere l'ultima mezz'ora una cosa, Betancur lo conosciamo bene, sappiamo che tipo di caratteristiche ha. La curiosità grande è nel vedere se Arthur potrà essere lui il giocatore che prenderà in mano questo centrocampo, perché sia Rabiot che Ramsey a oggi non hanno avuto la personalità, il carisma per prendersi in mano questo centrocampo qua. È sicuramente un centrocampo, secondo me, ancora leggerino, però adesso parla il campo, li vediamo tra pochi giorni come sapranno prendersi il centrocampo, soprattutto grande curiosità in Arthur, secondo me.
Bruno Giordano.
Sono d'accordo, credo che diciamo il regista, se così si può parlare, sarà Arthur in questa formazione con questi due centrocampisti. Betancur sarà il giocatore un pochino più di contrasto, però poi è chiaro, loro dovranno stare a guardia della metà campo, però poi credo che almeno vedendo la formazione dovrebbe essere un 3-4-3, la Juventus giocherà molto sugli esterni. Chiaro, anche tutti quanti siamo curiosi di vedere questi due giocatori all'opera, però hanno qualità, personalità, hanno piede, hanno tempi di gioco, insomma. E poi la struttura fisica, certo, non tutti sono Iniesta, Xavi o qualcun altro, però insomma si può sopperire avendo il pallone tra i piedi, avendo l'intelligenza, se non attraverso il tackle ma attraverso l'intelligenza di intercettare i palloni, insomma credo che possa essere una coppia che gli va dato tempo per trovare la giusta intesa. Poi se non dovesse andare, la Juventus ha giocatori che hanno centimetri, hanno personalità, appunto tra le retrovie, McKennie addirittura Sappiamo che ha questo problema del Covid, però insomma è un giocatore che rientrerà più presto. Insomma, è un centrocampo abbastanza dotato sotto l'aspetto dei muscoli e dell'intelligenza. Poi starà a mister a trovare i giocatori giusti.
Massimo Brambati?
No, sono curioso molto di vedere soprattutto all'opera Arthur, visto che insomma molti tifosi della Juve non erano più contenti di Pjanic, che non si sa poi, o perlomeno si sa perché è stato sacrificato più per un motivo di plusvalente a mio avviso che per un motivo tecnico vero e proprio. È un giocatore che ha vinto non so quanti scudetti consecutivi e ha fatto, mi sembra, anche una finale di Champions League. Questo mi è piaciuto, perché vedere criticato un giocatore che comunque ha fatto con questa squadra dei risultati impensabili, andare via così, forse anche un po' in sordina, con uno scudetto tra l'altro vinto da titolare o quasi, e adesso voglio vedere il sostituto che arriva dal Barcellona, che è stato un po' scambiato con questo Pjanic, pensando più di fare una plusvalenza e pesando non so come dal punto di vista tecnico. Ora sono curioso di vederlo affrontare il campionato italiano. Il primo scorcio di partita l'ho visto e devo dire che comunque ha fatto bene, però il campionato italiano è lungo, pieno di insidie, e sono curioso di vedere questo giocatore all'opera, come spero per la Juve e tutti i suoi tifosi, che Betancourt pesca ancora di più, perché secondo me ha avuto un periodo in cui ha veramente fatto vedere le grandi cose, poi credo a causa di un infortunio, un mezzo infortunio, ha un po' rallentato la sua crescita. Quindi credo che questo sia anche un anno decisivo anche per Betancourt, anche se abbia fatto vedere tutto il suo valore.
Certo, quindi è un anno importante. Andiamo al Napoli, dai. Napoli-Atalanta, una partita molto intensa, no? Vai.
Senza dubbio, Napoli-Atalanta, spostiamo il nostro focus sulla sfida che aprirà questa quarta giornata. Lo facciamo con Arturo Minervini. Ciao Arturo.
Buon pomeriggio.
Arturo.
Napoli con tanti dubbi in realtà, poi in vista di questa sfida all'Atalanta, l'avete sicuramente ricordato, ci sono tre assenze pesanti, mancano Zielinski ed Elmas ancora positivi al Covid, e poi c'è Insigne infortunato, quindi Gattuso sta pensando a due opzioni, 4-3-3 o 4-2-3-1. Da quello che mi risulta si va verso il 4-2-3-1 con Meret tra i pali, con Ospina tra i pali. Meret giocherebbe poi in Europa League, difesa a 4 con Di Lorenzo, Yusai, Manolacci e Koulibaly. In mezzo dovrebbe esserci l'esordio per Bakayoko affiancato a Fabian Ruiz, i tre alle spalle del centravanti che sarà Osimhen dovrebbero essere Lozano a destra, Mertens centrale e Politano che viene dirottato a sinistra.
Bene, grazie Arturo Minervini per l'ultima sulla formazione azzurra.
Grazie. Buon lavoro. Grazie ancora.
Tra l'altro arrivano news importanti, Marco, dalla conferenza stampa di Gianpiero Gasperini. Ha confermato come Ilicic sarà tra i convocati e che ci sono ancora dubbi sulla possibilità che possa addirittura partire da titolare, perché Gasperini di fatto ha detto non doveva recuperare da un problema fisico, quindi a livello di forma dovrebbe essere a posto. Io non lo immagino titolare, anche tra le probabili formazioni non viene dato dal primo minuto, però sicuramente è un rientro molto importante dell'Atalanta, che aggiunge un'altra freccia al proprio arco offensivo, che è ricco, ricchissimo di scelte.
Allora Bakayoko dovrebbe giocare dal primo minuto.
Al 99%.
Ieri ha lanciato la sfida: possiamo lottare per lo scudetto, affronta un Atalanta che in molti diamo come, diciamo, squadra che può lottare anche per il vertice, quindi una sorta di sfida tra chi potrebbe essere il terzo incomodo di questa stagione, no? Così lo abbiamo un po' definito noi. Il sondaggio, chi vota, non
ancora una volta plebiscito Atalanta, 80% contro il 20 del Napoli.
Allora Bruno, parto da te. Il Napoli, ieri Bakayoko ha detto possiamo lottare per il titolo, acquisto importante che dà molta consistenza lì in mezzo al campo, giocatore tentacolare anche nel grande recupero di pallone, insomma grande fisicità. Ecco, è un Napoli che può lottare per lo scudetto, cioè questa sfida ci
anche
può
Gasperini
dire
anche Gasperini lo ha detto, esatto. Napoli da scudetto.
Ma guarda che Marco, il Napoli negli ultimi anni, tranne l'anno scorso dove è stata un'annata balorda, ha sempre lottato, è stata sempre la squadra che dava molto fastidio alla Juventus. Per cui un anno storto non può far cambiare idea. Per di più in questa situazione ci metti un giocatore come Osimhen e hai trattenuto anche e Bakayoko, hai trattenuto Koulibaly e per forza di cose devi cercare di lottare per il campionato. Chiaro, se noi vediamo l'ultimo anno dice molto distante, ma se noi andiamo indietro di 12 mesi, negli ultimi 3-4 anni il Napoli è sempre stato là, insomma, 2 anni fa addirittura dopo il gol di Koulibaly a Torino sembrava che il Napoli dovesse ritornare, insomma, a mettersi questo benedetto scudetto sul petto, poi non è andata come tutti sappiamo. Non ci trovo niente di strano se il Napoli...
Ma più Napoli o più Atalanta, che questa è una sfida molto importante, no?
L'Atalanta stamattina ho preso il giornale, ho visto la panchina dell'Atalanta, mette paura.
Bravo Bruno,
mette paura, perché noi pensavamo che avesse 11-12 giocatori. Vate a vedere la panchina: Miljanciuk, Ilicic, Toloi, Malinowski, Muriel, l'altro, il croato, il centro, Pasalic. Questi sono giocatori che sono in panchina. Caldara, che purtroppo è infortunato, cioè ha un Rosso ormai che se si mette in se tra virgolette dovesse essere anche eliminato dalla Champions e dovesse giocare soltanto il campionato, veramente diventerebbe la squadra è difficile poi da superare,
Massimo Brambati.
I due impegni può portargli via qualcosa.
Qualche cosa.
Se dovesse lasciare la Champion e l'Atalanta è tanta roba.
Alessio, vengo da te perché Massimo è caduto, lo stiamo recuperando. Più Napoli o più Atalanta?
Voglio veramente aggiungere, Marco, che dopo la pausa della nazionale ci troviamo Napoli-Atalanta, un Inter-Milan, insomma, Sampdoria-Lazio e Crotone-Juve, non male, dai, come indigesti da campionato, ci mettono già partite pesanti, e questa è una grande partita, una partita pesante, abbiamo parlato prima del Milan.
Un po' di campo adesso dopo una settimana di polemiche extracampo, finalmente si gioca,
male,
dai,
meno male,
si gioca belle partite.
Finalmente, e delle partite pesanti, come ho detto prima del Milan, che secondo me deve dare risposte a se stesso, penso che anche il Napoli debba dare a se stesso le risposte, cioè se Gattuso, mi auguro, faccia giocare questa squadra ancora più offensiva, perché secondo me Osimhen sarà il giocatore rivelazione del nostro campionato, perché ha tutto per poter fare più di 20 gol a stagione, però è da incastrare un sistema di gioco. Se Rino riuscirà a trovare l'equilibrio giusto, è veramente il Napoli, anche io la penso così, può essere la scudetto. Detto questo, va a affrontare una squadra ormai oliata alla perfezione, con un Ilicic in più che è un giocatore pazzesco, e se sta bene è un grande acquisto per l'Atalanta, e quindi super, super partita. Io penso che l'Atalanta abbia più certezze in questo momento del Napoli, però è una grande sfida, e anche per loro potrà dare delle risposte importanti. Al Napoli dovesse giocare in maniera così offensiva per andare avanti e magari prendere qualche gol in più, ma il Napoli a livello offensivo non ha niente che invidiare alla classe.
No.
E detto questo, l'Atalanta, per confermare ulteriormente la sua forza fisica e mentale di essere una, non più una sorpresa, ma una grande del nostro campionato.
Massimo, che dici? Napoli-Atalanta?
Sono due squadre che possono puntare allo scudetto. Devo dire che ha sottolineato bene Bruno la panchina dell'Atalanta, però senza dimenticarci che la panchina dell'Atalanta è fatta da giocatori riscoperti e rivalutati da Gasperini, vedi Pasalic che non aveva smondato al Milano, vedi Muriel che comunque poteva essere preso tranquillamente da grandi società, anche se adesso devo dire che metto l'Atalanta nel novero delle grandi società anche lei. E Caldara che è venuto fuori dal settore giovanile, Malinowski che comunque è una scoperta loro, insomma vuol dire che l'Atalanta ha lavorato veramente bene, gli allenatori li conosco tutti e due molto bene e devo dire che li stimo e li ammiro non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, seppur forse magari Gasperini a volte trascende, ma lo conosco dai tempi. Alessio penso lo conosca anche lui da tempi della primavera della Juve, perché poi l'avevamo mandato a Crotone, faceva parte della scuderia tra virgolette di Alessandro Moggi e un po' lo gestivo io e mi ricordo che lui voleva confrontarsi col calcio, quello dei grandi, e non più col calcio delle giovanili. E questo è un ricordo che ho vivo nella mente, perché ogni volta che vedo lui che fa dei grandi risultati, non dimentichiamoci che secondo me ha fatto benissimo anche a Genova, vedo veramente la forza di una persona che ha veramente voluto a tutti i costi fare una grande carriera da allenatore, perché aveva delle grandi idee. Di Gattuso mi viene in mente tantissimo che quando era al Milan il Bakayoko si diceva sempre: i miei due butta fuori. E questo mi fa venire alla mente che forse al Napoli un butta fuori vero e proprio mancava, lo hanno accontentato, e io mi auguro che Rino faccia bene con questo Napoli, perché secondo me lo merita. È un ragazzo anche lui pieno di voglia di fare, vive 24 ore sul calcio, con la testa nel calcio, e credo che abbia dimostrato di aver tirato fuori il Napoli da una situazione secondo me preoccupante, perché quando è arrivato lui, non dimentichiamoci, c'era il casino tra società e giocatori, le multe, il ritiro, eccetera eccetera, e quindi sarei contento se facesse bene.
Intanto c'è un messaggio che è un po' sarcastico, dice: il Napoli può vincere il campionato, basta che gioca le partite. Questo
è un po' anche... quello che succede, però mettiamola da parte, è una battuta, la ricettiamo come una risata. Voglio chiudere con Lazio, perché abbiamo prima parlato al volo, lo recuperiamo, è una squadra che va ad affrontare Samp con molte assenze, sì, in questa partita.
Se poi c'è il recap anche di Riccardo Caponetti da ascoltare per la formazione.
Pochi secondi, sì, vediamo, ce l'abbiamo Riccardo Caponetti che da Formello ci ha mandato proprio al volo un punto sulla Lazio e poi un giro anche su questo, e stiamo per salutare Bruno Giordano, Alessio Tacchinardi e Massimo Brambati. Vai.
Rifinitura mattutina a Formello per la Lazio di Inzaghi, che domani contro la Sampdoria dovrà rinunciare a Ciro Immobile squalificato. Per questo in attacco diventa fondamentale il recupero di Felipe Caicedo, che ieri ha fatto preoccupare tutti abbandonando anzitempo l'allenamento per un problema al flessore. L'attaccante ecuadoriano invece oggi era regolarmente in campo accanto a Correa e partirà titolare a Marassi. Solo panchina per Murici, pronta a esordire a gara in corso. Chi esordirà dal primo minuto è invece Wesley Hutt, provato accanto ad Acerbi e Patrick nel terzetto difensivo. Ma la novità più grande riguarda la posizione di Marco Parolo, che dovrebbe giocare come quinto di destra con Javan Anderson a sinistra, Fares pronto a subentrare nella ripresa. In mezzo al campo invece i soliti tre, con Lucas Leiva a perno centrale, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Non partiranno invece alla volta di Genoa Radulis, Felipe Scalante, Pereira e Lulic. Troverà spazio in panchina invece Marusic, che ha recuperato dopo la distorsione alla caviglia destra.
Allora, questa è un po' la situazione della Lazio. Stavolta parto da Bruno. Bruno, situazione Lazio
complessa.
Insomma, Caicedo dovrebbe farcela, da quello che abbiamo sentito. Quindi pensi che possa, diciamo così, trovare delle questo è un match dove insomma la Lazio la partenza
c'è delle insidie.
Pensi che possa trovare difficoltà? Sono le assenze oppure
le difficoltà ci saranno, perché la Samp vista a Firenze nell'ultima partita sembra una buona Samp, ha rimesso un po' le cose in ordine, hanno avuto tempo di mettere anche qualche nuovo acquisto, qualche ex come Keita. Difficoltà ci saranno, perché è normale sia così, però insomma, se la Lazio vuole rimanere tra le grandi, è chiaro che anche con qualche assenza devi andare a vincere questo tipo di partite, anche avendo delle difficoltà, perché in Italia in qualsiasi campo vai puoi vincere, ma le difficoltà le troverai sempre.
Massimo, test di difficoltà questo della Lazio? Brambati.
No, la Lazio io credo che debba cercare di riconfermarsi, perché se hanno riconfermato Inzaghi, hanno riconfermato un po' quelli che erano i punti forti di questa squadra, vuol dire che hanno voglia di fare qualcosa per completare l'opera. È una squadra che è l'unica che è stato, mi sembra, insieme a Milan una volta, qualche trofeo italiano a dispetto della Juve, e quindi potrebbe essere ancora una sorpresa. Io me lo auguro, perché dire che certi progetti tecnici poi alla fine vengono ripagati, il riconfermare l'allenatore, riconfermare altri giocatori, riconfermare il direttore sportivo, ricordo che un paio d'anni fa era stato richiesto dal Milan, insomma andare avanti con gli stessi uomini
può anche pagare, e mi piacerebbe questo, perché finalmente anche in Italia non vediamo solo esoneri o cacciate di allenatori o di direttori sportivi perché magari servono 5 partite o 3 partite, ecco.
Conferma,
mi fa piacere vederlo.
Un progetto tecnico importante. Chiudiamo con Alessio Tacchinardi.
Certo,
Alessio,
Alessio. Samp Lazio.
Io penso che sono molto curioso della Lazio quest'anno, in primis perché dopo il lockdown ha avuto e continua a averla una marea di infortuni, e quindi questo mi fa un po' strano, perché dopo il lockdown poi c'è stata la ripartenza per una squadra sempre che mancano diversi giocatori.
È vero, è vero. Tutti infortuni poi muscolari, tra le altre.
Sì, molto. Parlo sulla destra, molto. Fa pensare, sì, allarme, sì, grosso.
Molto, ma soprattutto guarda, nel lockdown, sai, dopo bisogna sapere, no, che lavori hanno fatto, che lavori non hanno fatto, come l'hanno gestita, però ha avuto un tracollo fisico questa squadra, che vive molto, no, indipendentemente dai due alfieri mezzo al campo, Milinkovic e Luis Alberto, no, di intensità, di ritmo, e quindi ha sofferto molto fisicamente. Mi sembra che stia un po' pagando una partita importante, ma avendo anche la Champions ho la sensazione che all'alzi di tutte quelle che hanno parato venga un gradino sotto, perché come rosa non è secondo me adatta per poter fare le due competizioni. Mi auguro di essere smentito, perché è una grande stima di Simone Inzaghi, che l'ho detto un grandissimo allenatore, però mi sembra che la rosa sia fisicamente che a livello numerico sia un po' corta.
E questo è un po' il dubbio che ci portiamo.
Lo dimostrano, perché di fatto...
Sì, sì. Allora, intanto vi saluto uno alla volta, salute, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a Bruno Giordano. Bruno, buon fine settimana.
Grazie a voi.
Ciao Bruno.
A tutti. Ciao.
Grazie, grazie. Massimo, ti saluto anche a te, Massimo Brambati, e ci sentiamo naturalmente, grazie, la prossima settimana. Grazie. Buon fine settimana.
Ciao,
grazie,
Massimo.
Alessio, nel salutarti mi mancavano da confermare eventualmente i tuoi pronostici, perché avevamo fatti prima della fine del mercato. Il mercato è finito, ti chiedo, mi confermi la griglia che mi avevi dato? Juventus primo posto, Inter, Napoli e Lazio?
Confermo, ma tolgo la Lazio e metto l'Atalanta, perché nelle prime partite mi ha ulteriormente impressionato, ha messo ancora qualcosa in più, e quindi tolgo la Lazio per i motivi che ho appena spiegato, sì, e metto l'Atalanta, che come dice Guardiola sembra di andare dal dentista, e secondo me è un dentista che fa male, perché l'Atalanta fa paura.
Bomber, confermiamo CR7, così mi avevi detto la prima volta, lo confermiamo?
Bomber, confermiamo CR7, mi auguro che appena sotto faccia un'altra grande stagione Immobile, così zittisca i critici nostri italiani, che sono tutti allenatori che parlano sempre, quindi per un giocatore,
bravo,
che fa talmente bene, viene criticato in maniera clamorosa per un gol sbagliato con una squadra che non va sicuramente a esaltare le sue caratteristiche, ma mi auguro che Ciro Immobile faccia un'altra grande stagione, perché è un grande giocatore, e zittisca un'altra volta tutti i criticoni italiani che siamo noi.
E poi l'ultimo allenatore in difficoltà, vi hai detto Fonseca, me lo confermi anche questo?
Sì, confermo, perché secondo me la proprietà non ha, anche se lo reputo un grande allenatore, però delle big, secondo me è quello che può soffrire più di tutti.
Bene, Alessio, buon fine settimana anche,
ciao,
a te,
Alessio,
a presto,
grazie.
Un caro saluto.
Un saluto a tutti, ciao a tutti ragazzi.
Grazie ad Alessio, ciao. Tacchinardi, ci fermiamo?
Ci fermiamo.
Break, torniamo, perché poi apriamo una parentesi importante in quest'ultima parte di Maracanari. Io a Mario Sconcerti, ma c'è un argomento che ci porta ad uscire un po' dal calcio, ma comunque è connesso al calcio, perché quello, bene, che stiamo vivendo, il Covid, riguarda tutto. A tra poco.